Storia del piccolo Gobbo. Eravi una volta a Kashgar, negli estremi della Gran Tartaria, un sarto il quale aveva una moglie bellissima. Un giorno, mentre lavorava, un piccolo gobbetto venne a sedersi sull'ingresso della sua bottega e si pose a cantare suonando un tamburello. Il sarto ebbe un gran piacere nell'udirlo e risolse di condurlo nella sua casa per divertir sua moglie. Appena arrivati, la moglie del sarto, essendo l'ora di cena, portò in tavola un buon piatto di pesce. Nel mangiarne il gobbo, per sua disgrazia, inghiottì una grossa spina, per cui in pochi momenti morì. Rimasero l'uno e l'altra, tanto maggiormente spaventati di questo accidente, in quanto che era accaduto in casa loro, e avevano motivo di temere che se la giustizia fosse venuta a saperlo, ne sarebbero stati castigati come assassini. Il marito, non pertanto, ritrovò un espediente per liberarsi del corpo del morto. Avendo riflettuto che vicino a lui soggiornava un medico ebreo, aiutato da sua moglie trasportò il gobbo fino alla casa del medico. Picchiò alla porta ove terminava una scala per la quale salivasi alla sua camera. Una serva discese subito, senza alcun lume, aprì e domandò ciò che bramava. «Risalite, se vi piace», rispose il sarto, «e dite al vostro padrone che gli conduciamo un uomo oppresso da grave infermità affinché gli somministri qualche rimedio». Nel mentre la serva risaliva, il sarto e sua moglie portarono con tutta prestezza il corpo del gobbo in cima alla scala, dove lo lasciarono, e prestamente tornarono alla loro casa. In questo mentre, avendo la serva riferito al medico che un uomo e una donna lo aspettavano alla porta e lo pregavano di discendere per visitare un infermo, credette fosse un buon affare di non doversi trascurare. «Pigliate subito il lume», disse alla serva, «e seguitemi». Nel dir ciò si inoltrò verso la scala tanto precipitosamente che, inciampando nel gobbo, lo fece rotolare fino al basso della scala. «Portate presto il lume!» gridò la sua serva. Finalmente questa giunta discese con essa e, vedendo esser giù rotolato un uomo morto, rimase talmente spaventato ad un tale spettacolo che invocò tutte le stelle e tutti i pianeti. «Infelice!» diceva. «Perché son disceso senza lume? Ho terminato di uccidere quest'infermo? Ah, per noi è finita se non troviamo mezzo di porre questa notte fuori di casa nostra questo corpo morto. Perderemo la vita se lo teniamo fino a giorno. Che disgrazia! Come mai dunque avete fatto per uccidere questo uomo?» «Non si tratta di questo», ripigliò l'ebreo. «Si tratta di ritrovare un rimedio ad un male tanto pressante». Nel proferire queste parole si pose il gobbo sopra le spalle, uscì dalla sua camera, andandosene a capo della strada, ove, messolo in piedi ed appoggiatolo ad una bottega, ripigliò la strada di casa sua senza guardarsi indietro. Qualche momento prima del giorno, un mercante cristiano, dopo aver passata la notte in crapule, pensò di uscire dalla casa sua per andarsene al bagno. Fermatosi in capo alla strada per qualche bisogno rimpetto alla bottega ove il provveditore del sultano aveva posto il corpo del gobbo e, credendo essere assalito da un ladro, rovesciò il gobbo a terra con un pugno, poscia gliene diede molti altri e si pose a gridare «Al ladro! Al ladro!». La guardia del quartiere accorse alle sue grida e, vedendo che quegli era un cristiano il quale maltrattava un musulmano, poiché il gobbo era della nostra religione, «Qual motivo, gli disse, avete voi di maltrattare in tal maniera un musulmano?» «Egli ha voluto rubarmi», rispose il mercante, «e si è gettato sopra di me per afferrarmi alla gola». «Vi siete abbastanza vendicato», replicò la guardia. Terminando queste parole, arrestò il cristiano e lo condusse dal luogotenente di polizia, ove fu posto in prigione. Il mercante cristiano intanto si riebbe della sua ubriachezza e tanto più rifletteva sopra il suo accidente, quanto meno comprendeva come pochi semplici pugni fossero stati capaci di levar la vita ad un uomo. Il luogotenente di polizia, sulla relazione della guardia, andò al palazzo a render conto al sultano dell'accaduto, e questi gli disse: «Non ho grazia alcuna a concedere ad un cristiano che uccide un musulmano. Andate ad eseguire il vostro ministero». A queste parole il ministero di polizia fece innalzare un patibolo. Finalmente il mercante fu levato dalla prigione, fu condotto a piè del patibolo ed il carnefice, dopo avergli attaccata la corda al collo, allorché si udì la voce del medico ebreo, il quale facendosi largo in mezzo alla folla giunse tosto a piè del patibolo, ove giurò per il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe di essere stato lui l'uccisore involontario del gobbo. Il dottore ebreo aveva già la corda al collo quando si udì la voce del sarto, il quale, arrivato a piè del patibolo, «Signore», disse egli al ministro di polizia, «poco è mancato che non facessi morire due innocenti, poiché se vi degnate udirmi, ben presto conoscerete il vero uccisore del gobbo. Ieri, verso sera, lavorando nella mia bottega, il gobbo giunse da me mezzo ubriaco. Dopo che ebbe cantato per qualche tempo, gli proposi di venire a passar la sera in casa mia, la qual cosa molto di buon grado si fece. Ci ponemmo a tavola e nel mangiare del pesce una spina gli si fermò nella gola, per cui morì. Mia moglie ed io restammo afflitti di sua morte e per timore d'essere arrestati portammo il cadavere alla porta del medico ebreo, il quale nell'uscire dalla sua porta vi si inciampò, facendolo rotolare a piè delle scale, per la qual cosa egli crede sia l'uccisore del gobbo, mentre in sostanza è innocente. Poni adunque in libertà il medico ebreo, disse il giudice al carnefice, ed impicca il sarto, giacché confessa il suo delitto. Il carnefice, avendo posto in libertà il medico, passò la corda al collo del sarto. Mentre però quest'ultimo preparavasi ad impiccare il sarto, il sultano di Gargar, il quale non poteva starsene lungo tempo senza il gobbo suo buffone, avendo ricercato di vederlo, uno dei suoi ufficiali gli disse: «Sire, il gobbo di cui la maestà vostra sta in pena, dopo essersi ieri ubriacato, fuggì dal palazzo contro il suo solito per andarsene a scorrere per la città e questa mattina si è trovato morto. È stato condotto alla presenza del giudice criminale un uomo accusato di averlo ucciso e subito il giudice ha fatto innalzare il patibolo». A questo discorso il sultano di Gargar spedì un messo al luogo del supplizio, dicendogli: «Andate sollecitamente e dite in mio nome al giudice criminale che senza perdita di tempo mi conduca l'accusato e mi sia portato il corpo del povero gobbo». Il messo partì ed arrivando gridò di sospendere l'esecuzione. Il carnefice, avendo riconosciuto il messo, non ardì passar oltre e rilasciò il sarto. Dopo ciò il messo, raggiunto il ministro di polizia, gli manifestò il comando del sultano. Il ministro si incamminò al palazzo col sarto, il medico ebreo ed il mercante cristiano e fece portare da quattro uomini il corpo del gobbo. Giunti alla presenza del sultano, il ministro di polizia si prostrò ai piedi del principe e quando si fu rialzato, fedelmente gli narrò quanto sapeva dell'istoria del gobbo. Il sultano la ritrovò tanto singolare e voltandosi poscia alle persone presenti: «Avete voi già mai», disse loro, «inteso nulla di più sorprendente di quanto è accaduto in occasione del gobbo mio buffone?» Il mercante cristiano, dopo essersi prostrato fino a toccar la terra con la fronte, cominciò in tal modo a parlare: «Potente monarca, io so una storia più meravigliosa di quella che avete udita. Sono pronto a narrarvela, se vostra maestà me ne concede il permesso». Storia del mercante cristiano. Sire, prima di impegnarmi per il racconto in questione, vi dirò essere io uno straniero nato in Cairo d'Egitto. Mio padre era sensale ed aveva acquistato ricchezze considerevoli. Io seguii il suo esempio ed abbracciai la sua professione. Ritrovandomi un giorno al Cairo, un giovane mercante montato sopra un asino si fermò. Mi salutò ed aprendo un fazzoletto in cui teneva una mostra di legumi, «Quanto vale?» mi disse, «la gran misura di legumi di questa qualità?» Esaminati i legumi mostratimi, risposi che valevano 100 dramme di argento la grande misura. «Vedete», mi disse, «se vi son mercanti che a questo prezzo ne vogliono, e venite fino alla Porta Vittoria, ove vedrete un cans separato da ogni altra fabbricazione. Colà vi aspetto». Nel dir queste parole egli partì e lasciommi la mostra dei legumi che feci vedere a molti mercanti della piazza, i quali tutti mi dissero di pigliarne quanti loro vorrei darne a 110 dramme la misura. Lusingato di questo profitto, andai alla porta della Vittoria, ove il giovine mercante aspettavami. Egli mi condusse nel suo magazzino pieno di legumi. Ve ne erano 150 grandi misure, le quali feci caricare sopra molti asini. «Della somma ricavata», mi disse il giovane, «vi sono 500 dramme per voi. Quello che a me spetta vi prego ritirarlo e tenerlo finché non venga a chiedervelo». Passai un mese senza rivederlo, sul finire del qual tempo lo vidi comparire. «Ove sono?» egli mi disse, «le 4.500 dramme che mi dovete». «Sono pronte», gli risposi, «ed ora ve le conterò». «Ciò non mi preme», mi rispose con aria allegra e contenta. «So che sta in buone mani. Verrò a pigliarlo quando avrò speso quanto tengo. Addio, aspettatemi verso la fine della settimana». Ciò detto, diede un colpo di staffile al suo asino ed in breve lo perdetti di vista. «Bene», dissi fra me, «voglio trafficare il suo contante e sarà questo per me un buon guadagno». Passò un anno senza vedere il giovane mercante. Alla fine dell'anno egli comparve riccamente vestito come l'ultima volta, ma parvemi avere qualche cosa che gli turbasse l'animo. Lo supplicai di farmi l'onore di entrare in casa mia. «Lo farò volentieri questa volta», mi rispose. Egli pose piede a terra ed entrò nella mia casa. Quando il pranzo fu pronto, ci ponemmo a tavola. Dal primo boccone osservai mangiar egli con la mano sinistra. Dopo il banchetto, quando le mie genti ebbero levato la tavola e si furono ritirate, ci ponemmo a sedere entrambi sopra un sofà. Presentai al giovane un eccellente piatto di confetti per raddolcire la bocca ed egli ancora ne pigliò con la mano sinistra. «Signore», gli dissi allora, «vi supplico di perdonare la libertà che mi prendo domandandovi perché non vi servite della mano destra». Proruppe egli in un grande sospiro invece di rispondermi e, cavando fuori il braccio destro fino allora tenuto nascosto sotto la veste, mi mostrò avere la mano tagliata. «Si può chiedervi», ripigliai, «di quale disgrazia l'avete perduta?» A questa richiesta mi raccontò la sua storia. Storia del mancino. «Sappiate», mi disse, «essere io nativo di Baghdad. Come fui giunto all'età di 12 anni, frequentai persone le quali avevano viaggiato e che dicevano le grandi meraviglie di Egitto e particolarmente del Gran Cairo. I loro discorsi mi fecero una forte impressione e concepii un ardente brama di venirvi. Nel mio arrivo al Cairo andai a smontare al Khan chiamato di Mesrur, vi pigliai un alloggio con un magazzino nel quale feci riporre le mie balle e portate meco sopra diversi cammelli. Fui subito circondato da una folla di sensali e di venditori. «Se volete», mi dissero, «noi vi suggeriremo un mezzo di non perder nulla sulle vostre stoffe». I sensali e i banditori, avendomi promesso di insegnarmi il mezzo di non perdere sopra le mie mercanzie, chiesi loro il da farsi. «Distribuitele a molti mercanti», ripigliarono quelli. «Essi le venderanno al minuto. E due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, voi andrete a ricevere il danaro ricavatone». Accettai il loro consiglio, li condussi meco al mio magazzino e, avendo prese tutte le mie mercanzie, ritornando al Bezestein, le distribuì a diversi mercanti, i quali mi fecero una ricevuta sottoscritta alla presenza di testimoni. In tal maniera disposti i miei affari, non ebbi lo spirito occupato se non ai piaceri. Passato il primo del mese, principiai a visitare mercanti due volte la settimana. Ciò non impediva che gli altri giorni della settimana non andassi a passare la mattina ora da un mercante, ora da un altro, e mi divertissi a trattenermi con essi. Un lunedì, mentre stava seduto nella bottega di uno di quei mercanti, nominato Bedreddin, una dama entrò nella stessa bottega e si assise a me vicina. Il suo esteriore, unito ad una grazia naturale, mi prevenne in suo favore e mi ispirò un ardente desiderio di conoscerla meglio. Dopo di essersi trattenuta per qualche tempo col mercante di cose indifferenti, gli disse volere una certa stoffa a fondo d'oro, per cui ella veniva alla sua bottega come la meglio provveduta. Il mercante, avendogliene fatto vedere molte pezze ed una essendole entrata a genio, ne chiese il prezzo. Bedreddin domandonne 1.100 dramme di argento. «Consento di darvi questa somma», gli disse colei, ma non avendo portato meco i denari, spero vi compiacerete lasciarmela a credito fino a domani e concedermi di portar via il drappo, non trascurando di mandarvi domani le 1100 dramme convenute. Signora, gli rispose Bedreddin, io ve la lascerei a credito con piacere e vi lascerei portar via il drappo se quello fosse di mia ragione, ma appartenendo a questo signore che vedete qui non posso disporne. Orbene, questo è il vostro drappo, disse ella gettandoglielo sul banco, ma ometto con fonda voi e quanti mercanti vi sono. Terminando queste parole si alzò crucciata, uscendosene piena di sdegno contro Bedreddin. Quando vidi che la dama si ritirava, sentii il mio cuore interessarsi a suo favore e la richiamai dicendo: «Signora, fatemi la grazia di ritornare, forse troverò mezzo di contentar l'uno e l'altra». Essa rientrò dicendo che a far ciò si induceva, per amor mio. «Signor Bedreddin», dissi allora al mercante, «quanto volete vendere questo drappo che a me appartiene?» 1100 dramme d'argento», egli rispose, «non posso lasciarlo a minor prezzo». «Rilasciatelo adunque a questa dama», ripigliai, «e che se lo porti seco. Vi do 100 dramme di guadagno e vi fo una ricevuta della somma per unirla al conto delle altre mercanzie di mia proprietà». Presentando poi il drappo alla dama, «potete portarlo via con voi, o signora», le dissi, «e quanto al denaro me lo manderete domani o un altro giorno». «Oh, signore», quella ripigliò, «il cielo, per rimunerarvene, accresca le vostre facoltà e vi faccia vivere lungo tempo». Queste parole mi somministrarono molto coraggio. «Signora», le dissi, «lasciatemi vedere il vostro sembiante, in compenso di avervi fatto piacere». A queste espressioni ella si volse verso di me, levò la mussolina la quale copriva il sembiante ed offrì ai miei occhi una bellezza singolare. Non mi sarei già mai stancato di guardarla, ma quella prestamente si ricoprì il viso, per timore di essere osservata, e dopo aver abbassato il velo, pigliò la pezza del drappo ed allontanossi dalla bottega. Non potei chiudere occhio in tutta la notte. Giunto il giorno mi alzai con la speranza di vedere l'oggetto amato. Poco dopo il mio arrivo alla bottega di Bedreddin, vidi venir la dama accompagnata dalla sua schiava. Ella non guardò il mercante e, rivolgendosi a me solo, «Signore», mi disse, «vengo espressamente per portarvi la somma di cui vi compiaceste di buon grado risponder per me». «Signora», le risposi, «non era duopo darvi tanta premura, non aveva inquietudine alcuna per il mio denaro». Approfittando allora dell'occasione, le parlai dell'amore immenso che per essa sentiva, ma ella si alzò e mi lasciò tutta sdegnata come se fosse stata offesa della dichiarazione fattale. Io mi congedai dal mercante ed uscii dal Bezestein senza sapere ove me ne andassi, quando sentii tirarmi per di dietro. Mi voltai subito e con piacere riconobbi la schiava della dama a cui andavo sognando. «La mia padrona vorrebbe dirvi una parola. Compiacetevi, se vi aggrada, a darvi la pena di seguirmi». Non me lo feci dir due volte e rinvenni l'oggetto amato nella bottega di un banchiere ove se ne stava a sedere. Fece sedere me pure a lei vicino, preparandosi a parlarmi. «Mio caro signore», mi disse, «non siate sorpreso se vi ho lasciato con un poco di sdegno, ma non ho giudicato a proposito, alla presenza di quel mercante, di corrispondere in altro modo alla confessione da voi fattami. Lungi di offendermene, confesso che prendeva piacere nell'udirvi e mi reputo infinitamente felice di aver per amante un uomo del vostro merito». «Signora», ripigliai trasportato d'amore e di giubilo, «nulla poteva udire di più grato di quanto avete la bontà di dirmi». «Non perdiamo tempo in inutili discorsi», essa interruppe, «non dubito della vostra sincerità e ben presto sarete persuaso della mia. Volete voi farmi l'onore di venire alla mia casa? Oggi è venerdì, domani verrete dopo la preghiera del mezzodì. La mia casa è situata nella strada della devozione, non avete altro se non a chiedere l'abitazione di Albos Shamma, soprannominato Berkur, già capo degli emiri. Colà mi troverete». Nel giorno stabilito m'alzai di buon mattino, indossai il mio più bell'abito, presi una borsa ove riposi 50 pezzi d'oro e, salito sopra un asino, me ne partii accompagnato dall'uomo che me lo aveva noleggiato. Arrivato nella strada della devozione, dissi al padrone dell'asino di ricercare ove fosse la casa di Berkur ed, essendogli stata insegnata, mi vi condusse. Lo pagai con generosità e lo licenziai, raccomandandogli di bene osservare la casa ove mi lasciava e di non trascurare di venire a riprendermi la seguente mattina. Picchiai alla porta e subito due gentili schiave, bianche come la neve e riccamente vestite, vennero ad aprire. Mi fecero entrare in un salone magnificamente ornato. Non aspettai lungamente nel salone. La dama amata in breve vi giunse, adorna di perle e di diamanti, ma assai più rifulgente per lo splendore dei suoi occhi, anziché per quello delle sue gioie. Fu apparecchiata la mensa, nella quale furono apprestate le più delicate e squisite vivande. Ci ponemmo a tavola. E dopo mangiato, ricominciammo il nostro trattenimento, che durò fino alla notte. La mattina seguente, dopo aver posto destramente sotto il capezzale la borsa con 50 pezzi d'oro portati meco, diedi un addio alla dama, la quale mi domandò quando sarei tornato a rivederla. «Signora», le risposi, «prometto di ritornare questa sera». Continuai a vedere la dama tutti i giorni, lasciandole ogni volta una borsa di 50 pezzi d'oro. Finalmente mi ritrovai senza danaro. In questo deplorevole stato, in preda alla disperazione, uscii dal khan senza saper ciò che mi facessi e me ne andai dalla parte del castello, ove era moltissimo popolo radunato. Arrivato che fui nel luogo ove era tutta quella gente, mi inoltrai nella folla e mi trovai a caso vicino ad un cavaliere ben montato che teneva all'arcione un sacco mezzo aperto dal quale usciva un cordone di seta verde. Ponendo una mano sopra il sacco, giudicai esser quello il cordone di una borsa. Nel mentre formava questo giudizio, cavai la borsa senza che veruno se ne accorgesse. Il cavaliere forse erasi insospettito di quanto io aveva fatto. Pose subito la mano nel sacco e, non ritrovandovi la borsa, mi diede un sì gran colpo con la sua scure che mi rovesciò a terra. Tutti quelli che furono testimoni di tal violenza ne rimasero stupefatti e qualcheduno pose la mano sopra la briglia del cavallo per fermare il cavaliere e dimandargli per qual ragione egli mi aveva battuto e si era permesso di maltrattare in tal modo un musulmano. «In che vi intrigate voi?» rispose loro con voce arrogante. «Io non l'ho fatto senza ragione, questo è un ladro!» Il luogotenente criminale allora ordinò alle sue genti di arrestarmi e frugarmi, il che venne tosto eseguito ed uno fra essi, avendomi levata la borsa, pubblicamente la mostrò. Non potei resistere a tale vergogna, onde caddi svenuto. Il luogotenente criminale si fece portar la borsa e quando l'ebbe nelle mani dimandò al cavaliere se fosse sua e quanto denaro vi avesse posto. Il cavaliere la riconobbe ed assicurò esservi dentro 20 zecchini. Il giudice l'aprì e avendovi trovato effettivamente 20 zecchini gliela restituì. Subito mi fece andare alla sua presenza. «Giovinotto», mi disse, «confessatemi la verità. Siete voi quello che avete preso la borsa a cotesto cavaliere? Non aspettate che io impieghi i tormenti per farvelo dire». Allora, abbassando gli occhi, confessai la mia colpa. Appena ebbi fatta tale confessione, il luogotenente criminale, dopo aver chiamati molti testimoni, comandò che mi venisse tagliata la mano e la sentenza fu nello stesso momento eseguita. La qualcosa eccitò la pietà di tutti gli spettatori. Osservai pure il volto del cavaliere, il quale mi si accostò dicendomi: «Conosco molto bene esser stata la necessità che vi ha fatto commettere un'azione cotanto vergognosa e indegna di un giovane della vostra qualità. Pigliate questa borsa funesta, ve la dono, e mi rincresce della disgrazia toccatavi». Il giovane di Baghdad terminò di narrare in tal maniera la sua storia al mercante cristiano, dicendo: «Ciò che avete inteso deve valermi di scusa per aver mangiato con la mano sinistra. Io vi sono molto obbligato del vostro disturbo a mio riguardo e non posso esservene a sufficienza riconoscente. Ma avendo, grazie al cielo, molte ricchezze, ancorché ne abbia consumate gran parte, vi prego tenere per voi la somma che mi dovete». Questa è l'istoria. Non è più sorprendente di quella del gobbo? Il sultano di Gasgar concepì molto sdegno contro il mercante cristiano. «Tu sei un temerario», gli disse, «a farmi il racconto di una storia tanto poco degna della mia attenzione e di paragonarmela a quella del gobbo. Puoi tu lusingarti di persuadermi che gli insipidi accidenti di un giovane dissoluto siano più meravigliosi di quelli del mio gobbo buffone? Voglio farvi appiccare per vendicare la sua morte». A queste parole il provveditore si gettò a piedi del sultano. «Sire», gli disse, supplico la maestà vostra di ascoltarmi e di far grazia se l'istoria la quale sto per raccontare è più bella di quella del gobbo. Ti concedo quello che chiedi, rispose il sultano. Parla. Storia del provveditore. Sire, una persona di considerazione e di qualità mi invitò ieri alle nozze di una delle sue figliuole. Dopo le cerimonie fu apparecchiato un banchetto magnifico. Tutti si posero a tavola ed ognuno mangiò di quanto era di suo maggior gusto. Eravi, fra l'altro, un antipasto eccellente accomodato con l'aglio, del quale ognuno volea, e come noi osservammo esservi un convitato il quale non si prendeva premura di mangiarne, l'invitammo a seguire il nostro esempio. «Mi guarderei bene», ci disse, «di gustare un intingolo in cui vi è dell'aglio. Non ho dimenticato quello che mi costò di averne assaggiato altra volta». Lo pregammo a narrarci il fatto, ma il padrone di casa, senza dargli tempo di rispondergli, gli disse «È in tal maniera che fate onore alla nostra tavola?» «Signore», gli rispose il convitato, il quale era un mercante di Baghdad, «vi ubbidirò se assolutamente lo volete, ma a patto che, dopo averne mangiato, mi laverò le mani 40 volte con l'alcali, 40 volte con cenere della stessa pianta ed altrettante volte col sapone. Fate dunque come noi, mangiate. L'alcali, la cenere della stessa pianta ed il sapone non vi mancheranno». Il mercante stese la mano, pigliò un boccone, lo accostò alla bocca e mangiollo con una ripugnanza di cui restammo molto meravigliati. Ma quel che ci sorprende fu il vedere non avere egli se non 4 dita, mancandogli il pollice. Il padrone di casa, volgendosi a lui, esclamò «Voi non avete pollice? Per quale accidente lo avete perduto?» «Signore», rispose, «non solamente alla mano destra non ho il pollice, ma non l'ho neppure alla sinistra. Questo non è nemmeno il tutto. Il pollice, nella stessa maniera, mi manca pure all'uno e all'altro piede, e sono storpio per un accidente inaudito che di narrarvi non ricuso, ma permettetemi prima di lavarmi le mani». Storia del convitato. Sappiate, o miei signori, che sotto il regno del califfo Harun al-Rashid, mio padre viveva a Baghdad, ove son nato, e passava per uno dei più ricchi mercanti della città. Ma come egli era un uomo interamente dedito ai piaceri e alla crapula, trascurava i suoi affari, ed invece di raccogliere grandi ricchezze alla sua morte, ebbe bisogno di tutta la maggiore economia per saldare i debiti da lui lasciati. Giunsi non pertanto a pagarli tutti, e mediante il mio studio ed attenzione la mia piccola fortuna principiò a mostrare una faccia ridente. Una mattina, nell'aprire la mia bottega, una dama mi si accostò salutandomi e mi pregò di permetterle di riposarsi, aspettando l'arrivo degli altri mercanti. Corrisposi al suo complimento come dovea. Mi disse voler fare acquisto di molte sorte di stoffe, delle più belle e delle più ricche, le quali nominò, e ricercommi se ne avessi. «Oimè, signora», le risposi, «io sono un giovine mercante. Appena ho principiato a stabilirmi e non sono ancora sufficientemente ricco per formare un negozio sì ragguardevole. Ed è per me una mortificazione il non aver nulla di quello per cui siete venuta al Bezestein. Ma per risparmiarvi la pena di andare di bottega in bottega, tosto i mercanti saranno venuti, andrò, se desiderate, a pigliar da essi quanto bramate. Me ne diranno il giusto prezzo e senza andar più oltre potete far qui le vostre spese». Ella vi aderì e corsi a rintracciare i drappi che ella bramava e quando ebbe scelti quelli che le piacevano accordammo il prezzo a 5.000 dramme d'argento. Ne formai un involto che consegnai all'eunuco, il quale se lo pose sotto il braccio. Ella poscia si alzò e se ne partì dopo essersi da me congedata. L'accompagnai con gli occhi fino alla porta del Bezestein, né tralasciai di riguardarla finché non fu risalita sopra la mula. Appena non vidi più la dama, mi accorsi avermi fatto l'amore, commettere un gran fallo. M'aveva talmente confuso lo spirito da non accorgermi essersene andata senza pagare, né io le aveva dimandato chi ella fosse e dove abitasse. Considerai essere io debitore di una non lieve somma a molti mercanti, i quali forse non avrebbero avuto la sofferenza di aspettare. Andai a scusarmi con essi nel miglior modo possibile, dicendo loro che io conosceva la dama. Ritornai finalmente alla mia casa, innamorato ed imbarazzato di un sì gran debito. Finalmente si impazientivano e per soddisfarli ero pronto a vendere quanto aveva, allorché una mattina la vidi ritornare con lo stesso equipaggio. «Pigliate il vostro saggiuolo», mi disse, «onde pesar l'oro che vi porto. Queste parole terminarono di dissipare il mio timore e raddoppiarono il mio affetto. Prima che io numerassi i pezzi d'oro, ella mi fece molte interrogazioni e fra le altre mi chiese se avessi moglie. Le risposi di no. Essa allora, consegnando l'oro all'eunuco, disse: «Usate di tutta la vostra destrezza per terminare il nostro affare». L'eunuco si pose a ridere e, avendomi tirato in disparte, mi fece pesar l'oro. Mentre faceva ciò, egli mi disse all'orecchio: «Al vedervi, conosco perfettamente che voi amate la mia padrona e son sorpreso che non abbiate il coraggio di scoprirle il vostro amore. Ella vi ama ancor maggiormente di quello che voi l'amiate. Non crediate che ella abbia bisogno delle vostre stoffe. Essa qui viene unicamente perché le avete ispirato una violenta passione. Per tal cagione vi ha chiesto se eravate ammogliato. A voi tocca di parlare, e da voi dipende lo sposarla, se volete». Terminato di pesare i pezzi d'oro, mentre li poneva nel sacco, l'eunuco si volse alla dama, dicendole che era contentissimo. Subito la dama alzossi e partì, dicendomi che mi avrebbe spedito l'eunuco, e non avrei se non ad eseguire quanto egli mi direbbe in suo nome. Portai ad ogni mercante il suo proprio denaro, aspettando con impazienza l'eunuco per qualche giorno. Finalmente lo vidi arrivare. Appena giunto, gli domandai notizie della sua padrona. «Voi siete, mi rispose, l'amante più felice del mondo, ella è inferma di amore. Se d'essa potesse disporre a suo piacere di sé medesima, verrebbe personalmente a rintracciarvi e volentieri impegnerebbe con voi tutti i momenti del suo vivere. Alla sua aria nobile e alle sue maniere civili, gli dissi, ho giudicato che doveva essere qualche dama di considerazione. Non vi siete punto ingannato in questo giudizio, replicò l'eunuco. Ella è la favorita di Zobeida, moglie del califfo, la quale tanto più l'ama in quanto che l'ha allevata da piccina. Avendo la mia padrona deciso di maritarsi, ha partecipato alla moglie del gran commendatore dei credenti di aver fissato gli sguardi sopra di voi, chiedendole il suo assenso. Zobeida le ha risposto di aderirvi, ma prima voleva vedervi. Non si tratta dunque di altro se non di venire a palazzo. A voi spetta stabilire la vostra risoluzione. L'ho già presa e son pronto a seguirvi ovunque volete condurmi. Questo va bene, disse l'eunuco. Solo dovete sapere non poter gli uomini entrare negli appartamenti delle dame di palazzo, quindi non potete esservi introdotto se non pigliando apposite misure. Bisogna dunque, mi disse, che questa sera nell'entrare della notte vi rechiate alla moschea, aspettando colà finché vi si venga a cercare. Aderì a quanto egli volle, aspettai con impazienza il fine del giorno, indi partii. Vidi subito arrivare un battello i cui remiganti erano tutti eunuchi. Essi sbarcarono e portarono nella moschea molti gran forzieri. Poscia si ritirarono. Non ve ne restò se non uno solo, il quale riconobbi esser quello del quale mi aveva parlato la mattina. Vidi pure entrare la dama. «Non abbiamo tempo da perdere», mi disse quella, e nel proferir ciò aprì uno dei forzieri e comandommi di mettermivi dentro. «Questa è una cosa», aggiunse, «necessaria per la vostra e la mia sicurezza». «L'eunuco Poscia», il quale era parte della sua confidenza, chiamò i suoi compagni, i quali avevano portati i forzieri, e li fece riportare tutti nel battello. Rimbarcati di poi la dama ed il suo eunuco, si principiò a vogare coremi per condurmi all'appartamento di Zobeida. Il battello arrivò innanzi alla porta del palazzo. Appena entrati, udii gridare all'improvviso: «Ecco il califfo! Ecco il califfo!» A tali parole credetti morir di paura. «Che portate voi adunque in questi forzieri?» egli disse alla favorita. «Gran commendatore dei credenti», rispose quella, «sono stoffe le quali la moglie della maestà vostra brama vedere. Aprite, aprite», ripigliò il califfo, «voglio io pure vederle». Fu necessità ad obbedirlo. Allora sentii un sì vivo spavento da fremerne ancora tutte le volte che ci penso. Il califfo s'assise e la favorita fece portare alla sua presenza tutti i forzieri l'uno dopo l'altro e li aprì. Per portar le cose a lungo, gli faceva osservare per minuto tutte le bellezze di ogni drappo in particolare. Come essa non era meno interessata di me a non aprire il forziere, ove io me ne stava rinchiuso, non si dava gran fatica a farlo portare, né vi restava altro se non quello da visitare. «Finiamola», disse il califfo. «Vediamo ancora ciò che vi è in questo». Quando la favorita di Zobeida vide il califfo assolutamente risoluto di far aprire il forziere in cui mi trovavo racchiuso, «Oh, per questo», disse, Vostra maestà mi farà la grazia e il piacere di dispensarmi di farle vedere ciò che vi è dentro, se non in presenza di vostra moglie. Questo è giusto, disse il califfo. Ne sono contento. Fate portar via i vostri forzieri. Ella subito li fece levare e portar nella sua camera. Appena gli eunuchi li ebbero ivi portati e si furono ritirati, ella prestamente aprì quello ove io era rinchiuso. «Uscite», mi disse, additandomi la porta di una scala alla quale conduceva in una camera di sopra. «Salite e aspettatemi». Quando si vide in libertà, venne a ritrovarmi nella camera ove era salito e mi fece molte scuse di tutti i timori e spaventi cagionatimi. Dopo esserci per qualche tempo trattenuti con molto affetto, «È tempo», mi disse, «di andarvi a riposare. Io non mancherò di presentarvi domani a Zobeida, mia padrona. È questa una cosa facile, perché il califfo non la vede se non la notte». Incoraggiato da questo discorso, dormii molto tranquillamente. La mattina seguente la favorita di Zobeida mi condusse in una sala ove tutto era di una magnificenza, di una ricchezza e di una eleganza indicibili. Non vi era appena entrato che 20 schiave di una età un poco avanzata, tutte vestite di ricchi abiti e uniformi, uscirono dalla stanza di Zobeida e vennero a disporsi davanti ad un trono in due file uguali. Zobeida comparve in mezzo di queste con aria maestosa, carica di gioia e di ogni sorta di pietre preziose da poter appena camminare. Essa andò ad assedersi sul trono. Dimenticava dirvi essa essere accompagnata dalla sua dama favorita, la quale si fermò in piedi alla sua presenza, mentre le schiave, un poco più allontanate, stavano in gruppi dalle due parti del trono. Appena la moglie del califfo si fu assisa, le schiave, entrate per le prime, mi fecero segno di accostarmisi. Mi approssimai nel mezzo delle due file di schiave e mi prostrai ai piedi della principessa. Quella mi comandò di rialzarmi e mi fece l'onore di informarsi del mio nome, della mia famiglia e dello stato di mia fortuna, ed io le risposi con sua grande soddisfazione. «Sono molto contenta», mi disse, «che mia figlia, così essa chiamava la sua dama favorita, abbia fatto una sì buona scelta. Approvo ed acconsento che vi sposi. Parlerò al califfo ed otterrò il suo assenso, e voi qui vi fermerete, si avrà cura di voi». Scorsi 10 giorni, Zobeida fece stendere il contratto di matrimonio. Si fecero i preparativi degli sponsali, furono chiamati i ballerini e le ballerine e vi furono per 9 giorni grandi feste nel palazzo. Il 10° giorno, essendo destinata per l'ultima la cerimonia del matrimonio, la dama favorita fu condotta al bagno da una parte ed io dall'altra, e verso sera, essendomi posto a tavola, mi furono apprestate di ogni sorta di vivande e dintingoli, fra gli altri un manicaretto con l'aglio, come quello che sono ora forzato di mangiare. Io lo trovai tanto buono e delicato che non toccai quasi nulla delle altre vivande. Ma per disgrazia, essendomi levato da tavola, mi contentai di asciugarmi le mani invece di ben lavarmele. Terminate finalmente tutte quelle cerimonie, fummo condotti nella camera nuziale. Rimasti soli, me le avvicinai per abbracciarla, ma ella, invece di corrispondermi ai miei trasporti, mi respinse fortemente e proruppe in spaventevoli grida, sicché subito accorsero nella camera tutte le dame dell'appartamento. «Sorella mia cara», le dissero, «che vi è dunque accaduto da che vi abbiamo lasciata? Ditelo, affinché vi soccorriamo. Levatemi», esclamò essa, «levatemi davanti gli occhi quest'uomo incivile». «Ah, signora», le dissi, «in che posso io avere avuto la disgrazia di incorrere nel vostro sdegno? Voi siete un incivile», mi rispose tutta furiosa. «Avete mangiato l'aglio, né vi siete lavate le mani? Credete voi che io voglia soffrire un uomo così mal creato? Coricatelo per terra», soggiunse ella parlando alle dame, «e mi si porti un nervo di bue». Quelle subito mi rovesciarono a terra, e nel mentre alcune mi tenevano per le braccia ed altre per i piedi, mia moglie crudelmente mi batté finché le mancarono le forze. Ella allora disse alle dame, «Pigliatelo, conducetelo al luogotenente criminale onde gli tagli la mano con la quale ha mangiato l'intingolo con l'aglio». Tutte le dame, le quali mi avevano veduto ricevere 1000 colpi di nervo di bue, ebbero di me pietà quando udirono parlare di farmi tagliar la mano. «Sorella nostra cara e nostra buona dama», dissero alla favorita, «voi troppo oltre portate il vostro risentimento. Quest'uomo, per vero, non sa vivere. Egli ignora il vostro grado e i riguardi che meritate, ma vi supplichiamo di perdonargli. Io non sono soddisfatta, ripigliò ella. «Voglio che egli impari a vivere e porti segni tanto visibili della sua inciviltà da non più avvisarsi di mangiare intingolo con l'aglio senza poscia lavarsi le mani». Nel terminar queste espressioni mi fece legare e coricar per terra. Poscia pigliò un rasoio ed ebbe la barbarie di tagliarmi 4 pollici. Una donna applicò una certa radice per fermare il sangue. Ciò nonostante caddi a terra svenuto. Rinvenni dal mio svenimento e mi fu apprestato del vino da bere per farmi recuperare le forze. «Ah, signora!» dissi allora a mia moglie. «Se mi accade già mai di mangiare un intingolo con l'aglio, vi giuro che invece di una volta mi laverò le mani 120 volte con l'alcali, con la cenere della stessa pianta e con sapone». «Orbene», mi disse mia moglie, «a questo patto mi induco a porre in dimenticanza il vostro passato e vivere con voi». «Questa, o signori miei», continuò il mercante di Baghdad, voltandosi alla compagnia, «è la cagione per la quale rifiutava di mangiare nell'intingolo con l'aglio». Indi continuò: «Nel termine di un anno mia moglie cadde inferma e in pochi giorni morì. Avrei potuto rimaritarmi e continuare a vivere onorevolmente a Baghdad, ma la mia smania di girare il mondo mi ispirò un altro disegno. Vendei la mia casa e, dopo aver comprato molte specie di mercanzie, mi unì ad una carovana e passai in Persia. Di là mi incamminai a Samarcanda, da dove son venuto a stabilirmi in questa città». «Questa, o sire», disse il provveditore, il quale parlava al sultano di Gasgar, «è la storia narrata ieri da quel mercante di Baghdad alla compagnia di cui facevo parte». «Questa storia», disse il sultano, «contiene in sé qualche cosa di straordinario, ma non è da paragonarsi a quella del piccolo gobbo». Il sarto, inoltrandosi e prostrandosi ai piedi del sultano: «Giacché la maestà vostra ama le storie piacevoli, voglio narrarvene una io pure». «L'ascolterò volentieri», ripigliò il sultano, «ma non lusingarti che ti conceda la vita, se non sarà più interessante di quella del gobbo». Storia del sarto. «Sire, un cittadino di questa città mi fece l'onore, or son 2 giorni, di invitarmi ad un banchetto che dava ai suoi amici. Vi andai presto e vi trovai circa 20 persone, le quali aspettavano il padrone di casa, che era uscito per qualche affare. Bentosto lo vedemmo arrivare accompagnato da un giovane forestiere, molto ben fatto, ma zoppo. Ci alzammo tutti per fare onore al padrone di casa e pregammo il giovane di sedersi accanto a noi. Egli stava per farlo, quando, vedendo un barbiere che era della nostra compagnia, si ritirò indietro con sdegno e voleva uscire. Il padrone di casa, sorpreso dalla sua azione, lo fermò. «Dove andate?» gli disse. «Signore», rispose il giovine, «in nome di Maometto vi supplico di non trattenermi, poiché non posso veder senza orrore questo abominevole barbiere, il quale ha l'anima ancor più nera e più orrida della faccia. Oggi stesso voglio allontanarmi dalla vostra città e andarmi a nascondere, se mi è dato, in luoghi ove egli non possa più venire a presentarsi a miei occhi». Ciò detto voleva abbandonarci, ma il padrone di casa lo trattenne di nuovo, supplicandolo di fermarsi con noi e di narrarci la cagione dell'odio che nutriva contro il barbiere, il quale in tutto quel tempo teneva gli occhi fissi in terra e stava zitto. Finalmente il giovine, cedendo alle nostre istanze, si assise, voltò la schiena al barbiere e parlò così. Storia del giovine zoppo. «Mio padre teneva nella città di Baghdad un grado da aspirare alle principali cariche, ma egli preferì sempre una vita tranquilla. Non ebbe altri figliuoli all'infuori di me e quando morì io aveva già lo spirito formato ed era in età di poter disporre delle grandi ricchezze lasciatemi. Un giorno, mentre mi ritrovava in una strada, vidi venire avanti di me una gran turba di donne. Per non incontrarle presi una strada traversa e mi assisi sopra un banco vicino ad una porta. Stava di faccia ad una finestra ove era un vaso di bellissimi fiori su cui teneva fissi gli sguardi, quando la finestra si aprì e vidi comparire una giovine dama, la cui bellezza mi abbagliò. Ella subito lanciò i suoi sguardi sopra di me ed, innaffiando il vaso di fiori con una mano più bianca dell'alabastro, mi guardò con un sorriso che mi ispirò altrettanto amore per lei quanta avversione avevo avuta fino allora per tutte le donne. Dopo aver innaffiato i fiori ed avermi lanciato uno sguardo pieno di vezzi, il quale terminò di ferirmi il cuore, serrò la sua finestra e lasciommi in una confusione ed in un disordine indicibile. Ritornai a casa agitato, mi posi a letto con una gran febbre, la quale cagionò una grande afflizione al mio familiare. I miei parenti, i quali mi amavano, spaventati da una infermità cotanto improvvisa, accorsero sollecitamente e mi importunarono per sapere la cagione, ma ebbi gran cura di non palesarlo. Cominciarono a disperare della mia vita. Quando una vecchia dama, loro conoscente, informata della mia infermità, venne a trovarmi. Essa mi considerò con molta attenzione e, dopo avermi ben bene esaminato, conobbe la cagione della mia infermità. Essa li tirò in disparte, pregandoli di lasciarla sola meco. Uscito ognuno dalla camera, si assise al mio capezzale per dirmi: «Figlio mio, vi siete finora ostinato a tener celata la cagione del vostro male, ma io non ho bisogno che me la manifestiate. Ho esperienza sufficiente della vita per penetrare questo segreto, e non me lo negherete quando vi dirò essere l'amore il quale vi rende infermo. Io posso procurarvi la vostra guarigione, purché mi facciate conoscere chi è la fortunata che ha saputo ferire un cuore tanto insensibile come il vostro. Poiché voi avete fama di non amare le donne, ed io non sarò stata l'ultima ad accorgermene, vedo finalmente che ciò che ho preveduto è avvenuto, ed io sono molto lieta che mi si presenti l'occasione per far quanto posso per togliervi di pena». La buona dama disse tante cose che ruppi finalmente il silenzio. Le manifestai il luogo ove aveva veduto l'oggetto che lo cagionava e le spiegai tutta la particolarità del mio accidente. «Figliuol mio», mi rispose la vecchia dama, «conosco la persona della quale mi parlate. Essa è, come avete giudicato, figliuola del primo cadì di questa città. Io non mi meraviglio punto del vostro amore per essa, poiché è la più amabile dama di Baghdad, ma ciò che mi incresce si è che è altera e di un accesso molto difficile. Impiegherò nonostante tutta la mia destrezza, ma vi bisognerà del tempo per riuscirvi. Non perdetevi di coraggio e confidate in me». La vecchia mi lasciò. Ritornò il giorno dopo, ma lessi sul suo viso non aver nulla di favorevole ad annunciarmi. Infatti mi disse: «Figliol mio, non mi ero ingannata. Ho da superar ben altra cosa che la vigilanza di suo padre. Voi amate un essere insensibile che si compiace di veder penare senza voler somministrare il minimo sollievo. Mi ha udito con piacere finché le ho parlato del vostro male, ma appena le ho detto alcune cose per impegnarla a permettervi di vederla e conversare con lei, mi ha risposto: siete troppo ardita di farmi simile proposta e vi proibisco di giammai più rivedermi quando vogliate farmi tali discorsi. Ciò non vi affligga», proseguì la vecchia. «Io non son facile a disanimarmi al bel principio e, purché non vi manchi la sofferenza, spero di riuscire nel mio disegno». «Per abbreviare la narrazione», aggiunse il giovine, «dirovvi che quella buona messaggera fece inutilmente molti altri tentativi a mio favore presso la crudele nemica del mio riposo. Era considerato come un uomo il quale non aspettava se non la morte, quando la vecchia venne a restituirmi la vita. Affinché niuno la udisse, mi disse all'orecchio: signore mio caro, voi non morirete ed in breve avrò il piacere di rivedervi in perfetta salute. Ieri, lunedì, andai alla casa della vostra dama e la ritrovai di un umore molto allegro. Me le presentai con faccia mesta, proruppi in profondissimi sospiri e versai molte lacrime. Mia buona madre, mi disse, che avete? Perché vi dimostrate così afflitta? Oimè, cara ed onorata signora, le risposi. Vengo ora dal giovine signore del quale vi parlai l'altro giorno. Egli è sul punto di morire per voi. È un gran male, vi assicuro, che la vostra crudeltà ne sia la cagione». «Orbene», replicò essa sospirando, «fategli adunque sperare che mi vedrà, ma non s'aspetti altri favori e non aspiri a sposarmi se mio padre non approva il nostro matrimonio. Non vedo tempo più opportuno di fargli questa grazia se non venerdì prossimo, durante la preghiera del mezzodì, che egli osservi quando mio padre sarà uscito per andarvi e subito venga a presentarsi alla porta di mia casa. Io dalla mia finestra lo vedrò arrivare e calerò ad aprirgli». «Siamo ora al martedì», continuò la vecchia. «Potete fino a venerdì recuperare le vostre forze e disporvi a questa visita». A misura che la buona dama parlava, sentivo diminuire il mio male. Mi ritrovai del tutto risanato al fine del suo discorso. «Pigliate», dissi consegnandole una borsa piena d'oro. «A voi sola sono debitore della mia guarigione». Il venerdì mattina giunse la vecchia nel mentre mi vestiva. «Io non vi chiedo come state. L'occupazione in cui vi vedo me ne dice abbastanza. Ma non vi laverete voi prima di incamminarvi alla casa del primo cadì? In ciò impiegherei molto tempo, le risposi. Mi contenterò di far venire un barbiere e di farmi radere i capelli e la barba. Subito ordinai ad uno dei miei schiavi di ricercarne uno valente nel suo mestiere e molto sollecito. Lo schiavo mi condusse il disgraziato barbiere qui presente, il quale, dopo avermi salutato, mi disse: «Voi sarete molto contento di sapere che oggi siamo al 18° venerdì della luna di Safar dell'anno 653, dopo il ritiro del nostro gran profeta della Mecca a Medina, dell'anno 7320 dell'epoca del gran Iskender a due corna, e che la congiunzione di Marte e di Mercurio significa non poter scegliere miglior occasione di questo giorno, allora presente, per farvi rasare. Ma d'altra parte questa stessa congiunzione è di un sinistro presagio per voi. Mi fa conoscere che in questo giorno siete sottoposto ad incorrere in un gran pericolo, non già per perdere la vita, ma di un incomodo il quale vi durerà per tutto il rimanente dei vostri giorni. Voi dovete essermi obbligato dell'avviso che vi do, a ciò possiate essere guardingo sopra tale disgrazia, che mi rincrescerebbe molto se vi accadesse. Giudicate, o miei signori, il dispiacere che provai di essere caduto nelle mani di un barbiere cotanto ciarlone e stravagante. Che fastidioso contrattempo per un amante il quale preparavasi ad un appuntamento. Me ne rincrebbe moltissimo. Finitela una volta dunque, o importuno ciarlone, esclamai, e principiate, se volete, a rasarmi. Signore, mi replicò il barbiere, voi mi fate un'ingiuria chiamandomi ciarlone. Ognuno, al contrario, mi attribuisce l'onorato titolo di taciturno. Avevo sei fratelli i quali avreste potuto con ragione chiamare ciarloni, ed affinché li conosciate, il maggiore si chiama Bakbu, il secondo Bakbara, il terzo Bakba, il quarto Alkus, il quinto Alnaskar ed il sesto Shahabak. Questi erano parlatori importuni, ma io, loro cadetto, son serio e conciso nei miei discorsi. Di grazia, o miei signori, mettetevi nei miei panni. Qual partito poteva prendere vedendomi tanto crudelmente assassinato? Dategli tre pezzi d'oro, dissi a quello dei miei schiavi incaricato della spesa della mia casa. Se ne vada e mi lasci in riposo. Io non voglio più farmi rasare oggi. Signore, mi disse allora il barbiere, che intendete dire con questo discorso? Non sono stato io a cercarvi. Siete voi che mi avete fatto venire, quindi giuro per la fede musulmana di non uscire da casa vostra se prima non vi avrò rasato. Stanco dall'udirlo ed arrabbiato di vedere scorrere il tempo, gridai: «Non è possibile esservi un altro uomo che si faccia come voi un piacere di far arrabbiare la gente!» «Credei», continuò il giovine zoppo di Baghdad, «poter meglio riuscire praticando col barbiere la dolcezza. Caro signore», gli dissi, «lasciate da parte tutti i vostri bei discorsi e prestamente sbrigatevi. Un affare di somma importanza mi chiama fuori di casa, come vi ho già detto». «Piano, o signore», mi disse, «non vi impazientate, orora son per principiare». Veramente egli mi lavò il capo e si pose a rasarmi, ma non appena egli ebbe dato quattro colpi di rasoio che si fermò per dirmi: «Vuol dire che avete qualche affare di gran premura?» «Sono da 2 ore». Gli replicai: «Che ve lo dico, dovreste già avermi rasato». Tanto più fretta io dimostrava, minore egli ne aveva ad obbedirmi. Depose il rasoio per pigliare il suo astrolabio. Poscia, lasciandolo, ripigliò il suo rasoio. Il barbiere depose di nuovo il rasoio, ripigliò una terza volta il suo astrolabio e mi lasciò mezzo rasato per andare a vedere l'ora precisa. Egli ritornò dicendomi: «Se voi volete, o signore, parteciparmi quale sia l'affare per cui dovete partire a mezzogiorno, vi somministrerò qualche consiglio utile». Per contentarlo, gli dissi aspettarmi certi amici a mezzodì per banchettare e rallegrarsi meco della recuperata salute. Quando il barbiere udì parlare di banchetto, disse: «Il cielo vi benedica oggi come tutti gli altri giorni. Voi mi ricordate aver ieri invitato 4 o 5 amici a venire oggi a mangiare da me. Me ne era dimenticato e non ho peranco fatto alcun preparativo». «Ciò non vi ponga in alcun impiccio», gli dissi, «ancorché me ne vada fuori di casa a mangiare, la mia tavola è sempre ben provveduta. Vi faccio regalo di quanto vi si troverà. Vi farò pure dare quanto vino vorrete, avendone io dell'eccellente nella mia cantina, ma dovete con prestezza terminare di radermi». «Il cielo vi ricompensi», esclamò, «della grazia che mi fate. Ma ora mostratemi queste provvigioni affinché possa vedere se vi è sufficientemente di che banchettare i miei amici. «Oh», gli dissi, «un agnello, 6 capponi e 12 di pollastri». Ordinai ad uno schiavo di portar tutto questo con 4 fiaschi di vino. «Sta bene», ripigliò il barbiere, «ma vi bisognerebbero delle frutta e qualche altra cosa per condire la carne». Gli fece apprestare quanto egli ricercava. Tralasciò di nuovo di radermi per esaminare ogni cosa l'una dopo l'altra. E come quest'esame durò quasi mezz'ora, io pestava coi piedi la terra e mi arrabbiava. Ma fu inutile il pestare e l'arrabbiarmi. Questo birbante non si affrettava di più. Ripigliò peraltro il rasoio, ma mi rasò per qualche momento. Poscia, fermandosi tutto all'improvviso, mi disse: «Non avrei già mai creduto, signore, che voi foste così generoso. Certamente non meritavo le grazie delle quali mi ricolmate, e vi assicuro che ne conserverò un'eterna riconoscenza, imperocché, signore, affinché lo sappiate, nulla io ho se non che mi viene dalla generosità delle persone civili come voi. Io rassomiglio a Zantut, il quale asciuga ognuno al bagno. Udite, o signore, questa è la canzone ed il ballo di Zantut, il quale asciuga ognuno al bagno. Guardate, vedete se ben so imitarlo». Il barbiere cantò la canzone, danzò il ballo di Zantut. A dispetto del mio sdegno, non potei fare a meno di non ridere delle sue pazzie. «Signore», ripigliò egli, «non mi negate la grazia che vi chiedo, venite a divertirvi con noi. Se vi foste trovato una volta con quelle persone, ne sareste tanto contento da rinunziare per essi a vostri amici. Non parliamo di questo, poiché non posso godere la vostra conversazione». Nulla acquistai con la dolcezza. «Giacché non volete venire voi da me», replicò il barbiere, «bisogna dunque che voi vi contentiate che io venga con voi. Vado a portare alla mia casa quanto mi avete dato. I miei amici mangeranno, se a loro parrà bene, e ritornerò subito. Non voglio commettere l'inciviltà di lasciarvi andar solo». «Cielo!» allora esclamai, «non potrò adunque liberarmi oggi da un uomo cotanto fastidioso. In nome del gran Maometto», gli dissi, «terminate i vostri discorsi importuni, andate a ritrovare i vostri amici, bevete, mangiate, state allegramente e lasciatemi la libertà di andar dove voglio, non avendo bisogno che veruno mi accompagni». «Voi vi burlate di me», ripigliò egli. «Se i vostri amici vi hanno convitato ad un banchetto, qual ragione può impedirmi di accompagnarvi? Farete gran piacere, ne son sicuro, di condur loro un uomo che ha, come me, la maniera di far ridere, che sa piacevolmente divertire una compagnia. Che diciate, la cosa è risoluta, ed io vi accompagnerò a vostro dispetto». Queste parole, o miei signori, mi gettarono in un grande impaccio. «Come mai mi libererò io da questo maledetto barbiere?» diceva fra me stesso. «Se mi ostino a contraddirgli, non termineremo la nostra lite». Udiva peraltro che di già chiamavasi per la prima volta alla preghiera del mezzodì e che era tempo di partire. Sicché mi appigliai al partito di non proferir parola e di far sembiante di aderire che egli venisse meco. Terminò allora di radermi e ciò fatto gli dissi: «Pigliate qualcheduna delle mie genti per portare con voi queste provvigioni e ritornate. Io vi aspetto, né partirò senza di voi». Partì egli alla fine e terminai con sollecitudine di vestirmi. Udii chiamare alla preghiera per l'ultima volta. Mi affrettai ad incamminarmi, ma il malizioso barbiere, il quale aveva indovinato la mia intenzione, si era accontentato di andare con le mie genti fin dove poteva veder la sua casa e vedergli entrare. Poscia erasi nascosto in un cantone della strada per osservarmi e seguirmi. Infatti, quando fui giunto alla porta del cadì, mi voltai e lo vidi all'ingresso della strada. N'ebbi un mortal dispiacere. La porta del cadì era mezzo aperta. E nell'entrare vidi la vecchia dama che mi aspettava e, dopo aver chiusa la porta, mi condusse nella camera della giovane della quale ero innamorato. Ma appena incominciai a parlare, udimmo un gran rumore nella strada. La giovane si affacciò alla finestra col capo e vide il cadì suo padre che ritornava di già dalla preghiera. Nello stesso tempo guardai io pure e vidi il barbiere assiso nel luogo stesso dal quale avevo veduto la giovane dama. Ebbi allora 2 motivi di timore: l'arrivo del cadì e la presenza del barbiere. La giovane dama mi incoraggiò sopra il primo, dicendomi che suo padre non saliva alla sua camera se non molto di rado ed in tal caso aveva pensato al mezzo di farmi uscire con sicurezza. Ma l'indiscretezza dello sgraziato barbiere mi cagionava una grande inquietudine. «E voi conoscerete non essere questa inquietudine senza fondamento». Entrato il cadì in casa, diede egli stesso una bastonata ad uno schiavo, il quale meritava di averla. Questo prorompeva in grandi clamori. Il barbiere, credendo gridassi io, proruppe egli pure in ispaventevoli grida lacerò le sue vesti, gettò della polvere sopra il suo capo, chiamando in soccorso tutto il vicinato. Richiesto di ciò che egli avesse e qual soccorso poteva prestargli, si esclamò: «Oimè, viene assassinato il mio padrone!» E senza dir di più, corse fino alla mia casa, gridando sempre alla stessa maniera, e ne ritornò accompagnato da tutti i miei servitori armati di bastone. Picchiarono essi con furore da non potersi concepire alla porta del cadì, il quale mandò uno schiavo per vedere ciò che fosse, ma lo schiavo, tutto spaventato, ritornò verso il suo padrone dicendo: «Signore, più di 200 uomini vogliono entrare per forza nella vostra casa e già principiano a forzare la porta». Il cadì accorse subito, aprì la porta e chiese qualcosa pretendevasi da lui. Ma la sua presenza venerabile non poté ispirare rispetto alle mie genti, le quali insolentemente gli dissero: «Maledetto cadì, cane di cadì, qual motivo avete voi di assassinare il nostro padrone? Che vi ha egli fatto?» «Buona gente», rispose il cadì, «perché credete aver io assassinato il vostro padrone, il quale non conosco e che non mi ha offeso? Ecco la mia casa aperta. Entrate, vedete, ricercate». «Voi l'avete bastonato un momento fa», disse il barbiere, «ho udito le sue grida». «Ma», replicò di nuovo il cadì, «quale offesa ha potuto farmi il vostro padrone per avermi obbligato a maltrattarlo come dite? Forse egli si trova in mia casa? E se vi si trova, come vi è entrato e chi ve lo può avere introdotto?» Appena ebbe terminate queste parole, il barbiere e le mie genti si slanciarono nella casa furibondi e si posero a rintracciarmi dappertutto. Avendo udito quanto il barbiere aveva detto al cadì, rintracciai un luogo per nascondermi. Altro non trovai se non un gran forziere vuoto nel quale mi posi e chiusi sopra di me. Il barbiere, dopo aver ricercato per tutto, non lasciò di venire nella camera ove io era. Egli si accostò al forziere, l'aprì e, vedutomi dentro, lo prese, se lo pose sopra il capo e lo portò via. Poi, disceso da una scala molto alta in una corte, l'attraversò raggiungendo finalmente la porta della strada. Mentre egli mi portava, il forziere si aprì per disgrazia. Né potendo sopportare il rossore di vedermi esposto agli sguardi e agli schiamazzi della plebe la quale ci seguiva, mi slanciai nella strada cotanto precipitosamente che mi ruppi una gamba e da quel tempo ne sono rimasto zoppo. Non sentii subito tutto il mio male. Mi alzai per involarmi alle risa del popolo con una pronta fuga, gettando dei pugni d'oro e d'argento di cui la mia borsa era piena, e nel momento in cui essi si occupavano a raccoglierlo mi involai girando per vie segrete. Ma il maledetto barbiere, approfittando dell'astuzia di cui si era servito per sbarazzarmi della folla, mi inseguì senza perdermi di vista, gridando di tutta sua possa: «Fermatevi, signore, perché correte con tanta fretta? Se sapeste quanto sono stato afflitto per il pessimo trattamento inflittovi del cadì, voi cotanto generoso e dal quale tanto obbligo abbiamo i miei amici ed io, non ve lo aveva detto che esponevate la vostra vita con la vostra ostinazione, non volendo essere da me accompagnato? Questo è quello che per vostra colpa vi è accaduto. E se dal canto mio non mi fossi ostinato a seguirvi per vedere ove andavate, che sarebbe stato di voi? Ove andate dunque, o signore? Aspettatemi!» In simili termini il malaugurato barbiere parlava ad alta voce nella strada. Non contentavasi di aver cagionato un sì grande scandalo nel quartiere del cadì, voleva inoltre che tutta la città ne avesse la cognizione. Nella rabbia in cui ero, bramava di aspettarlo per strangolarlo, ma in tal guisa avrei resa più pubblica la mia confusione. Mi appigliai ad un altro partito, entrai in un khan del quale io conosceva il custode. Lo ritrovai alla porta dove per lo strepito era accorso. «Deh», gli dissi, «fatemi la grazia che quel pazzo non entri qui dopo di me». Egli me lo promise ed adempì la sua promessa. Ma ciò non seguì senza pena, perché l'ostinato barbiere voleva entrare a suo dispetto. Ne ritirossi se non dopo averlo oppresso di mille ingiurie, e finché non fu entrato nella sua casa non cessò di narrare a tutti quelli che incontrava il gran servigio che pretendeva avermi prestato. Questa è la maniera con la quale mi liberai da un uomo tanto importuno. Dopo ciò il custode mi pregò di partecipargli i miei accidenti, glieli narrai, pregandolo poscia di apparecchiarmi un appartamento finché non fossi guarito. Difatti, appena guarito, presi meco gran parte del mio denaro e del rimanente delle mie sostanze, ne feci donazione a miei parenti. Partii adunque da Baghdad, miei signori, e fin qui son venuto. Avevo speranza di non incontrare questo barbiere in un paese cotanto lontano, pure lo ritrovo fra voi. Non siate quindi sorpresi della premura che ho di ritirarmi. continua.